C'è la voglia di riscoprire la bellezza e farsi contagiare in questo tempo dove la bellezza che emoziona appaga l'animo attraverso i sensi. Ci troviamo nella casa di Henrik Christian Andersen. In questo terzo episodio ho pensato in un primo momento di descrivere le opere contenute qui al museo. Certo che non saprei da che parte cominciare, ma poi mi sono detto: e se cercassi di trasferire l'emozione di chi si appresta ad incontrare l'arte di questo uomo che ci ha lasciato moltissime opere, tra cui sculture, dipinti, disegni, immagini, lettere, fotografie, quaderni, diari. Un'emozione, perché questo luogo dove sono concentrate tutte le energie mentali e materiali di Andersen non è solo un museo, è la sua abitazione. E allora la prima impressione è quella di essere accolti nella casa di qualcuno che ci mette a disposizione un patrimonio ben conservato e testimone di un tempo antico, ma contemporaneo. Sembra quasi di invadere uno spazio privato, intimo, ma nel contempo ci sentiamo a nostro agio e dovunque ci si giri c'è qualcosa da ammirare, da osservare. Qui in questa casa Henrik Christian Andersen trascorse gli ultimi 15 anni della sua vita. L'arte come mezzo per cambiare l'umanità. L'arte può rendere l'uomo migliore, insieme al progresso, quello che Andersen ricercava e che voleva convogliare nel Centro Mondiale di Comunicazione, una città internazionale che con le migliori menti al mondo potesse produrre cultura e stimolare il confronto. Il progetto utopico della città mondiale doveva essere la sede internazionale di un laboratorio di idee nel campo delle arti, delle scienze, della filosofia, della religione. Una città all'interno della quale si sarebbero incontrati tutti i popoli della Terra, in una posizione neutrale e di parità. Qui si respira l'essenza di un artista libero, aperto agli incontri, al confronto, che ci ha lasciato una grande e preziosa eredità.
Questa casa museo per me è un luogo amico, ricco di stimoli e suggestioni. Mi piace molto tornare qui. Mi attraggono gli spazi e la luce. La luce che attraversa le grandi sale dell'atelier, la galleria affollata di statue che mi sovrastano, bianche, altissime, bellissime, imponenti. Poi salgo al primo piano e mi ritrovo nello spazio degli eventi, che per me è un vero e proprio luogo d'incontro. Ci sono venuta molte volte e ci torno per assistere a convegni, performance, letture, mostre d'arte, musica, tutto sempre molto interessante e stimolante, diretto e realizzato con sapienza. Insomma, vale la pena venire. Poi, una cosa che mi colpisce dell'Andersen è l'attenzione e la cura che non sono riservate solo all'artista e alla sua opera, ma anche ai visitatori, per cui è facile scambiare idee e impressioni. Insomma, conoscersi, collegare pensieri diversi a persone diverse, partecipare. Io sono sempre curiosa di sapere che succede all'Andersen e ne vale la pena.
Questa testimonianza, in sintesi, di Daniela Stanga, attrice, descrive la parte emozionale che il museo trasmette a chi lo visita. La Casa Museo Henrik Christian Andersen si trova alle spalle del Lungo Tevere, vicino a Piazza del Popolo. Il museo, facilmente raggiungibile, fa parte dei percorsi più classici utilizzati dai turisti e si trova in via Pasquale Stanislao Mancini al Civico 20. L'edificio che lo ospita è stato costruito su progetto di Andersen con la collaborazione di altri architetti tra il 1922 e il 1925. È una palazzina in stile Liberty e, per quanto ne so, una delle poche rimaste a Roma. Il Liberty in Italia si sviluppò tra la fine e l'inizio del Novecento e Andersen si ispirò a questo stile architettonico che metteva in evidenza in particolare le arti decorative. L'edificio, Villa Hélène, prende il nome della madre dell'artista, con la quale Andersen ebbe un legame molto profondo. Sembra di entrare in una casa privata e trovare all'interno Henrik, magari girato di spalle, intento a scolpire una statua. Questa casa è diversa dai musei, chiamiamoli tradizionali, ai quali siamo abituati e che si presentano con un aspetto più istituzionale. Entrando siamo subito catturati da una energia particolare. Tutto ciò che si presenta al nostro sguardo ci parla del passato, ma un attimo dopo ci porta ai nostri giorni con la sua contemporaneità. È una miscuglio di sensazioni gradevoli. Qui sono conservate non solo le grandi sculture monumentali, i gessi, i bronzi, ma anche i disegni, le numerose pitture. Al primo piano, il salone, sua residenza privata. La presenza femminile in casa Andersen è stata una costante e questo luogo è stato caratterizzato dalla presenza di donne che hanno accompagnato la vita dell'artista. Incontro Milena Gammaitoni, docente di sociologia generale all'Università di Roma 3. Ecco che cosa mi ha raccontato.
Grazie alla sua direttrice Maria Giuseppina Di Monte sono entrata nella casa di Andersen, di questo grande scultore, e ho potuto scoprire non solo la bellezza e la monumentalità delle sue opere, ma dati i miei studi ho anche sono rimasta colpita dalla grazia, dallo sguardo paritario verso la donna e anche l'esaltazione dell'essere femminile in tutte le sue fasi della vita. Vediamo una donna sportiva che ha una palla sopra la sua testa, vediamo una madre in queste sculture così giganti, no? Dove però anche quando la donna incontra l'uomo è un abbraccio paritario ed è molto molto bello, dunque si resta trapiti dalla bellezza della casa in sé. Poi si scopre il pensiero di Andersen su questo luogo, città ideale che dovrebbe portare alla perfettibilità l'essere umano attraverso l'arte. E si scopre la bravura nel saper davvero far apprezzare questo luogo da parte della sua direttrice. Invito tutti a visitare questa casa museo perché non è convenzionale, scoprirete davvero l'anima di un grande artista.
Andersen qui visse con la madre Len, l'amatissima cognata Olivia, che aveva sposato il fratello Andreas, prematuramente scomparso dopo solo un mese dalle nozze, e con Lucia, una ragazza ciociara adottata dalla famiglia che divenne nel tempo sua musa ispiratrice nonché modella. Nell'appartamento in cui ha vissuto Hendrik al primo piano si conservano affreschi, arredi e oggetti originali e costituisce anche uno spazio espositivo sia per le raccolte permanenti di dipinti e disegni custodite nei depositi, sia per le mostre temporanee dedicate ad artisti italiani e stranieri dell'Otto e del Novecento fino alla contemporaneità. Tra gli artisti che hanno esposto incontro Giuseppe Modica, che ha curato la mostra Atelier 1990-2021, nata da un'idea tra la direttrice del museo Giuseppina Di Monte e il critico Gabriele Simongini.
Devo dire che la mia mostra Atelier 1990-2021 al Museo Andersen a cura di Giuseppina Di Monte e Gabriele Simongini ha avuto da parte del pubblico e della critica un apprezzabile riscontro che ha individuato una felice sintonia fra la casa museo e le opere in mostra. Mi sono accorto che il tema dell'atelier è soggetto fondante, quasi sempre presente nel mio lavoro di artista pittore. È stato quindi possibile ricostruire un percorso retrospettivo legato al soggetto atelier. Si è creato un fluido dialogo spaziale fra i dipinti e l'armoniosa alternanza delle stanze del piano nobile del museo. Le stanze atelier dei miei dipinti hanno trovato una naturale accoglienza sia nel salone centrale che nelle stanze attorno. Un incontro e dialogo fra le prospettive reali del museo e le prospettive illusorie dei dipinti, quindi un gioco di specchi fra la spazialità delle stanze e quella delle opere. Giuseppina Di Monte ha ragione, ha anche voluto installare due opere di grandi dimensioni nei due saloni a pian terreno che ospitano le sculture di Andersen. Poteva sembrare un'operazione azzardata ed invece si è creata un'ottima simbiosi sincretica all'insegno del linguaggio dialettico fra due linguaggi diversi.
L'appartamento è rimasto sostanzialmente intatto. Gli affreschi sul soffitto, la pavimentazione, gli arredi, le strutture ornamentali progettate da Hendrik, che come sappiamo dedicò tutta la sua vita al grande progetto per la realizzazione del Centro Mondiale di Comunicazione, di cui questo villino rappresenta una versione microcosmica. All'interno della galleria al piano terra troviamo la sala di rappresentanza, dove Andersen mostrava ai propri visitatori e ospiti le opere finite. Lungo le pareti sono collocati disegni, progetto, tutta l'arte di Endrika. La prima opera monumentale che rappresentò per prima l'idea del Centro Mondiale fu la Fontana della Vita. Tra i temi trattati la gioia di vivere, l'amicizia, la fratellanza. La collezione permanente del museo vanta la raccolta di oltre 200 opere grafiche, progetti e ritratti. Stefano Panunzi è docente di progettazione architettonica all'Università del Molise e ha definito la Casa Museo di Andersen una trappola abitata.
Questa Casa Museo è un'anomalia sorprendente. Il luogo e i suoi abitanti sembrano aver dimenticato la porta socchiusa per farci cadere in una trappola. Una volta entrati, quasi in punta di piedi, si rimane sbalorditi vedendo statue in attesa di abitare una città profetica, culturalmente a tutto tondo, né utopica, né interrotta, né incompleta, perché quando la scopri quasi per caso, in quei grandi disegni appesi alle pareti, nelle foto incorniciate, nei libri aperti o appoggiati sugli scaffali, ti senti quasi in obbligo di portarla a termine, anche solo tramandandola, in attesa di tempi migliori. Sì, questa casa non è un museo, ma è una trappola abitata, perché qui dormono i sognatori.
Le emozioni di una visita al museo Henrik Christian Andersen. Come si esce da questo museo dopo aver respirato l'essenza di questo eclettico artista? Sentite che cosa ci ha raccontato Alessio Boni, uno degli attori italiani più amati del nostro paese. Protagonista del cinema e del teatro, attore poliedrico, ha visitato la Casa Museo e lo ha fatto anche per motivi professionali e ne è rimasto piacevolmente colpito dall'atmosfera unica che si respira.
Mi trovo nel museo, Casa Museo Henrik Christian Andersen, proprio qui in centro a Roma, e mi dispiace dirlo, io sono sceso a Roma nell'ottobre dell'88, non ero mai stato qua dentro. Grazie al cinema sono qui a girare, stiamo girando La lunga notte per la regia di Giacomo Campiotti, che parla della destituzione di Mussolini nel 25 luglio del 43, e qui giriamo un pezzo di Maria José con il principe Umberto di Savoia, quindi diciamo che è la dimora dei Savoia, una parte della dimora dei Savoia. Ed è impressionante questo posto, venite a vederlo, perché tra scultura, pittura, ma architettura e poi questa idea della città ideale che aveva già concepito, credo, correggetemi se non sbaglio, negli anni 16, 17, 18, è innovativo, è una roba pazzesca, fantastica. Infatti ebbe anche un contatto con Mussolini per poterlo attuare, poi dopo le cose sono andate come sono andate, c'è stata la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e vabbè, sappiamo tutti quanti com'è finita. Però vi esorto a venirlo a vedere, perché è veramente una panacea per l'anima. Ciao, Alessio Boni.
Un museo camaleontico, che cambia, che si rinnova, mai uguale a se stesso, è in grado di catturare l'attenzione di chi ha la fortuna di visitarlo. Questo podcast è stato prodotto per cercare di avvicinarsi alle opere di Henrik Christian Andersen con un minimo di conoscenza dell'autore. Un museo che stupisce e che accoglie. Tra gli incontri anche quello con Maria Poscoglieri, presidente dell'associazione Museum, che mi ha parlato di un'esperienza tattile sensoriale e di come è possibile conoscere le opere di Andersen in modo originale.
Con grande piacere vi parlerò della conoscenza tattile del Museo Andersen. Il museo è ricco di storia e di opere pittoriche, scultore, molto interessanti. Ecco, la scultura che permette alle persone con disabilità visiva di conoscere tattilmente le opere di Andersen, ma in particolare, attraverso i busti, conoscere la fisionomia dei suoi parenti, amici, che hanno soggiornato nella sua dimora. Toccare una scultura, sapendo che l'artista ha messo la sua mano nel realizzarla, è un'esperienza che ogni volta che facciamo le visite tattili nei musei ci emoziona. Il percorso è stato pensato insieme alla direttrice, la dottoressa Di Monte, e la responsabile della didattica, la dottoressa Filamingo, che con grande sensibilità e disponibilità, cosa purtroppo non sempre scontata, ci hanno permesso di organizzare diverse visite tattili per ribadire ancora una volta, il concetto di inclusione, diritto di tutti a godere dell'arte anche attraverso il tatto.
Sono numerose anche le pubblicazioni e i libri che vi aiuteranno ad approfondire la conoscenza della vita e dell'arte di Andersen. Avere a disposizione il tempo per visitare un museo, per conoscere un artista, per ammirare le sue opere da vicino è il modo più naturale ed autentico per arricchirsi ed è un vero piacere della vita. Viene quasi naturale immaginare quel mondo utopico che desiderava realizzare Hendrik. Le opere esposte ci aiutano a creare mentalmente un collegamento tra passato e futuro. Una vera fonte di benessere per l'anima. Prendetevi il tempo necessario. Visitate e contemplate le opere di Hendrik Christian Andersen in solitudine o in compagnia. Fatevi contagiare dalla bellezza che emoziona e arricchisce l'anima.